Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Gesù incontra una donna samaritana presso un pozzo. L'incontro si chiude con una promessa: poter attingere, attraverso Gesù stesso, all'acqua viva che disseta per sempre. Ma se oggi Gesù si recasse di nuovo a quel pozzo, lo troverebbe zampillante o prosciugato? A Gaza e in Cisgiordania le forze israeliane distruggono pozzi d'acqua nei villaggi. Nel conflitto in corso accade anche questo: infrastrutture idriche distrutte in quello che ormai non può che essere definito un genocidio. Non solo la fame e la distruzione per i civili palestinesi, ma anche la sete. Anche solo l'idea che si possa chiudere un pozzo, cementarlo, impedire all'acqua di dare vita, anche solo il pensiero lascia senza respiro. Buongiorno da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a questa puntata di Tempo dello Spirito. Parto da qui questa mattina, è inevitabile, perché chiunque, cristiano o ebreo, frequenti le scritture sa che il pozzo, l'acqua, sono delle immagini di vita fortissime. Quanti episodi cruciali accadono davanti a un pozzo nella Bibbia? Agar, la schiava Agar, scacciata da Abramo e Sara con il figlioletto nel deserto, viene salvata da Dio, mentre le appare davanti un pozzo che disseterà e salverà lei e il piccolo Ismaele. E come non ricordare altri episodi, come il primo incontro fra Giacobbe e Rachele, mentre lei abbevera le pecore al pozzo. Fra di loro nascerà una storia d'amore. A Tempo dello Spirito partiamo oggi da una riflessione biblica curata dalla pastora Anne Zell, che lavora fra Como e il Mendrisiotto. Ci presenta l'episodio dell'incontro fra Gesù e una donna samaritana presso un pozzo, appunto. Sullo sfondo la pastora Zell fa anche riferimento ad alcuni progetti che le comunità riformate ticinesi stanno attuando in vista di un rinnovamento della Chiesa.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù, dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna».
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Quale sarà il futuro delle nostre chiese? Da diverso tempo si discute su livelli diversi, nelle assemblee, nei sinodi, in gruppi di lavoro appositi e recentemente in un seminario su livello nazionale, di un possibile rinnovamento, di una trasformazione delle nostre chiese riformate. Parliamo di chiesa in movimento, chiesa in cammino, chiesa aperta e sogniamo la nostra chiesa più presente, più sul pezzo, più viva, insieme più accogliente, più attraente. Avremo anche già alcuni progetti molto accattivanti, come un bibliobus, o il viaggio in veliero Sail Your Soul per i giovani. Ma poi ci siamo fermati, perché proprio in queste riflessioni, nelle nostre discussioni, ci siamo resi conto che prima di ogni bel progetto, prima di ogni attività, abbiamo bisogno di ripartire dalle sorgenti, dalle scritture che contengono parole di vita, cioè la promessa che la nostra sete di vita piena, di amore profondo, possa essere ascoltata e accolta. Di questa sete si parla anche nel racconto dell'incontro e del dialogo di Gesù con una donna samaritana al pozzo, che culmina nella sua promessa di poter attingere alla sorgente di acqua viva. Diverse riflessioni con sottolineature, con accentuazioni varie si potrebbero fare su questo testo, soprattutto sulla figura della donna samaritana. Voglio però soffermarmi oggi sulla duplice promessa di Gesù. In primo luogo promette alla donna di poter ricevere da lui, in lui e con lui, acqua viva. La sete di vita della donna, il suo bisogno di essere amata, di vivere in una relazione, non viene giudicato, viene accolto. Così Gesù le ridà dignità e anche coraggio. Colei che prima andava al pozzo in orari che le permettevano di non incontrare nessuna, ora va ad annunciare la buona notizia. Vive in prima persona la promessa di Gesù per coloro che si affidano a Lui, che da Lui attingono acqua viva, cioè di poter diventare loro stessi e loro stesse sorgente di acqua fresca, viva, per altri e altre. Nel suo libro Die Hinreise, Viaggio di andata, la teologa Dorothee Sölle, nota per la sua teologia politica impegnata e radicale, calata nelle situazioni concrete, scrive del bisogno di compiere prima il viaggio interiore, spirituale, di riconoscere prima la propria fame e sete, per poi poter tornare nel mondo, per poi diventare attivi e impegnate per altri e altre. Perciò, se vogliamo davvero offrire fresh expressions, diventare una chiesa più viva, dobbiamo ripartire dal proprio bisogno di una profonda spiritualità che ci nutre e che ci disseta. Cari e care, buona domenica! Can't
Down by the Riverside, un inno tradizionale, uno spiritual, nato nelle comunità afroamericane nel sud degli Stati Uniti nel XIX secolo. Deporre le armi, non imparare più le logiche della guerra, scegliere la pace, ritrovare speranza lungo le rive del fiume. Questo è il senso del canto, che è diventato negli anni anche un inno pacifista con il suo messaggio di impegno e di speranza. Ho scelto di fare ascoltare questa mattina una versione interpretata da Mahalia Jackson, la grande regina del gospel, come venne definita. Una grande voce, una donna credente e impegnata negli anni 60 del Novecento per i diritti civili degli afroamericani, al fianco di esponenti di spicco come Martin Luther King. Abbiamo aperto la puntata parlando della guerra a Gaza e riprendiamo adesso il filo perché di recente a Milano l'organizzazione Garivo, Giardino dei Giusti, ha inaugurato la Tenda del Lutto, iniziativa che vuole ricordare le vittime del conflitto, dare voce a tutte le organizzazioni che si adoperano per il dialogo e la pace, ricordare che l'incontro e l'empatia verso l'altro possono salvare l'umanità dal baratro di guerra, conflitti, violenza in cui si trova. L'intervista è con il presidente di Garivo, lo scrittore Gabriele Nissim.
Io penso che siamo arrivati proprio al fondo, da tutti i conflitti che si susseguono ormai dal 48, io credo che siamo arrivati al punto limite.
Siamo arrivati al punto limite nel conflitto fra Israele e Palestina, lo afferma Gabriele Nissim, scrittore e presidente dell'organizzazione Garivo, il Giardino dei Giusti.
Io credo che sia importante dire un mai più. Io ho fatto anche un paragone, ho detto l'umanità ha detto vari mai più dopo Auschwitz, mai più dopo Hiroshima, mai più dopo gli attentati terroristici di New York. Ecco, io credo che bisogna dire chiaramente un mai più rispetto a quello che accade in Medio Oriente. Oggi come oggi l'opinione pubblica deve sapere, prima di tutto, che qualsiasi ipotesi che escluda l'altro, che porti alla distruzione, qualsiasi discorso, come viene fatto anche queste ore dai governanti israeliani che stanno appunto dicendo che annetteranno la Cisgiordania, che alcuni appunto scrivono con piacere che faranno un bel resort a Gaza, no? Con case di lusso. Ecco, di fronte a queste cose noi bisogna reagire con un mai più. Bisogna dire che in quella terra devono vivere israeliani e palestinesi che non hanno altro luogo dove vivere.
I Giardini dei Giusti sono luoghi che ricordano uomini e donne che in ogni parte del mondo hanno aiutato le vittime di genocidi e persecuzioni, mettendo spesso a rischio la propria vita. A Milano, presso il Giardino dei Giusti, di recente è stata inaugurata la Tenda del Lutto. Di fronte al conflitto in Medio Oriente si è voluto offrire un segnale chiaro di dialogo possibile. La Tenda del Lutto si ispira a un'esperienza analoga realizzata nel villaggio di Neve Shalom, che si trova fra Gerusalemme e Tel Aviv, un luogo in cui da anni si sperimenta la convivenza fra famiglie israeliane e palestinesi. A Milano la Tenda del Lutto nasce con intenti simili.
Questa tenda in Israele, quando è stata fatta in questo villaggio di Neve Shalom, aveva il significato di rendere pubblico un dolore che invece non veniva politicamente permesso, no? Perché mentre tu fai la guerra a Gaza e poi tu ricordi le vittime palestinesi, questo è ovviamente un atto sovversivo dal punto di vista morale, prima di tutto. Allora, noi abbiamo voluto riprendere questa iniziativa, ma anche con qualche cosa in più. Questa tenda ha due caratteristiche. Da una parte quello di ricordare i nomi delle vittime, perché le vittime non sono numeri, ma sono storie, sono vite mancate, sono biografie, sono bambini che non ci saranno più. Ma nello stesso tempo io ho detto che questa tenda dobbiamo intenderla come tenda della resurrezione, nel senso che questa tenda deve indicare, proprio in ricordo delle vittime, un percorso diverso, un percorso che esalti il dialogo, la non violenza, la condivisione, un punto da cui partire per realizzare l'utopia possibile.
Ricordare le vittime con i loro volti e nomi, ma anche dare indicazioni su un percorso diverso. Un percorso di resurrezione, dice Gabriele Nissim del Giardino dei Giusti di Milano. Qui il 21 settembre scorso è stato inaugurato questo luogo simbolico, la tenda del lutto, in cui fermarsi e condividere pensieri e riflessioni per una pace possibile in Medio Oriente, che nasca anche dall'incontro e dall'empatia fra le persone. Guardando all'attuale situazione, Gabriele Nissim sostiene che il vuoto dell'iniziativa internazionale oggi è molto evidente.
La comunità internazionale non ha fatto nulla per arrestare questo conflitto, mentre in altri momenti dello scontro tra israeliani e palestinesi intervennero sia gli Stati Uniti sia l'Europa, anche la Russia di un tempo, si arrivò poi a degli accordi, prima Camp David. Poi si arrivò agli accordi di Oslo, no? Quindi ci fu la comunità internazionale che ci mise un po' la faccia. Ecco. Oggi, con la politica di Trump e con l'impotenza dell'Europa, noi vediamo come tutto viene lasciato fare, cioè c'è contraddizione tra le piazze che si mobilitano per chiedere la fine dei combattimenti e il cessate il fuoco. E invece, come dire, il vuoto assoluto di un'iniziativa internazionale.
Il conflitto inoltre inasprisce gli estremismi opposti, afferma ancora Nissim.
Dopo quello che sta accadendo, la fiducia, quei rendimenti di fiducia reciproca tra i due popoli che c'erano in altre situazioni, questo clima non c'è più. Cioè, questo clima di fiducia reciproca è completamente caduta e sia da una parte sia dall'altra, a livello di maggioranza, sembrano vincere gli oltranzisti. Ecco, noi abbiamo quindi questa situazione tragica dal punto di vista sia politico sia dal punto di vista umano.
Il lavoro dei gruppi dialoganti e pacifisti, che pure esistono, deve essere valorizzato. Per Nissim non c'è altra strada percorribile adesso, in questa fase in cui la politica sta fallendo.
In questa situazione di latitanza dell'istituzione internazionale, noi dobbiamo pensare a un lavoro dal basso, cioè noi dobbiamo promuovere tutte le attività dei gruppi pacifisti, dei gruppi dialoganti che si muovono in un'altra direzione. Bisogna seminare il futuro. Il nostro compito proprio dovrebbe essere quello di valorizzare tutte queste pratiche buone di collaborazione, di dialogo e farle conoscere. Ecco perché noi a Milano ci siamo presi per primi, credo, in Italia. Questo, ci siamo assunti questo ruolo facendo venire appunto al Giardino dei Giusti quelli che si chiamano i combattenti per la pace israeliani e palestinesi. È molto interessante appunto cosa disse una di loro al Giardino. Lei ha detto che in realtà dobbiamo partire da due elementi. Primo, che la pace in realtà è molto semplice. In realtà dice nessuno vuole questa pace. Ecco, non è che non si arriva alla pace perché è complessa, ma perché non la si vuole, perché si vuole ovviamente l'annessione dei territori. Secondo punto, non si tratta di essere partigiani o di Israele o della Palestina, ma in Palestina e in Israele bisogna salvare il concetto di umanità e questo è il punto su cui lavorare.
Salvare il concetto di umanità, conclude Gabriele Nissim, presidente dell'organizzazione che in Italia e nel mondo promuove la nascita dei giardini dei giusti, luoghi in cui ricordare persone che si sono adoperate per aiutare, per salvare nel corso della storia vittime dei regimi totalitari. Anche a Lugano dal 2018 è stato creato un giardino dei giusti. Fra le persone lì ricordate anche il pastore evangelico valdese Guido Rivoir, che negli anni 70 promosse un'ampia azione per accogliere in Svizzera persone in fuga dalla dittatura cilena. Abbiamo ascoltato in chiusura di questo servizio le voci della cantante israeliana Noah con la cantante palestinese Mira Awad, che insieme, unendo le loro voci, affermano che deve esserci una strada alternativa alla violenza. Quando piango, dice la canzone, piango per entrambi i popoli. Con le voci di queste artiste che non si arrendono alle logiche dell'odio, chiudiamo la puntata di Tempo dello Spirito ringraziandovi per averci seguito. La trasmissione torna la prossima domenica, come di consueto, alle ore 8 sulla Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.